oggi è una trasmissione tutta basata sui soldi, sull'economia, tasse, questa roba qui. Però anche una parte di questa trasmissione è politica, perché ci abbiamo di là Angelo Galli, qui invece di fronte a noi ci abbiamo Giuseppe Zito, ma c'è anche naturalmente il conduttore che è Fabio Bellucci.
Buongiorno cari amici ascoltatori, una nuova puntata di Tutti in Un'ora, improntata nella ricerca di potervi dare conoscenze appropriate per quanto riguarda questo periodo un po' difficile per tutti quanti gli italiani, perché avrete sentito parlare in televisione, sui giornali, le radio, ovviamente di questo problema che abbiamo come scadenze per quanto riguarda da una parte la vecchia IMU e dall'altra parte per quanto riguarda la nuova TARES, che ormai sta andando in cantina perché sarà sostituita a gennaio prossimo da una nuova tassa che si chiamerà IUC, tanto per non fare confusione. Abbiamo qui con noi il vice sindaco del comune di Cerveteri, Peppe Zito, Giuseppe per quanto riguarda l'anagrafe, a cui diamo in ogni caso il buongiorno, vice sindaco.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, Peppe Zito ha fatto una scelta nella vita, di farsi del male sicuramente, perché lui, oltre che essere vice sindaco, è anche colui che si occupa del bilancio e quindi dei soldi dei cittadini dei Cerveteri, di quelli che entrano e di quelli pochi che escono. Però in questo caso parliamo di soldi in entrata al comune, che però sono le tasche dei cerveterani in questo caso che li fanno entrare. Abbiamo molta confusione per quanto riguarda questo problema dell'IMU da una parte, diciamo come vecchia tassa, e parleremo poi di questo patto della TARES e come adempimenti che la gente deve svolgere, ma come gente abbiamo già qui il primo intervento della gente che vuole capire meglio, e quindi la parola a Giacomo.
Allora, come sappiamo, io faccio parte della gente. Quest'anno io ho pagato tutto quello che c'era da pagare, delle tasse, della TARES, che era quello che rompeva tutto quello.
2013,
no? Prima, seconda e terza. Adesso quello che si dice che il prossimo anno forse non spagherì, la prima casa non verrà pagata.
Allora,
quindi,
facciamo
da capo.
Sì,
parole semplici.
Aiutiamo la gente anche a fare un po' di chiarezza. Allora, per quanto riguarda l'IMU, io oggi non vorrei intervenire per un semplice
IMU,
motivo.
Che significa
l'IMU? L'IMU è la vecchia ICI e quindi è l'imposta sull'immobile, sulla casa.
Okay,
e per quanto ci riguarda, aspettiamo che venga approvato definitivamente.
Chi riprende questi soldi dell'ICI?
Allora, anche qui diciamo che noi abbiamo quest'anno incassato, ancora non sappiamo quali sono le condizioni, quali sono le aliquote, quali sono i termini di pagamento, ma sappiamo che dai soldi dei contribuenti lo Stato già ci ha preso 6 milioni di euro dalle casse del comune, quelli versati dai cittadini di Cerveteri. Questa è l'unica certezza che abbiamo, però siccome la legge di stabilità nei prossimi giorni verrà approvata alla Camera, solo in quel momento sapremo quello che sarà, diciamo, la versione definitiva dell'IMU del 2013. Per il 2014 già hanno cambiato le regole. Allora, in questo momento io do già la mia disponibilità per martedì prossimo, dove sì, le condizioni sicuramente saranno più chiare per ritornare e parlare dell'IMU. Io in questo momento mi concentrerei solamente sulla TARES. Per quanto riguarda che è l'imposta che ha sostituito nel 2013 la vecchia TARSU, e quindi è l'immondizia.
Immondizia.
Allora, i contribuenti i cittadini hanno ricevuto degli avvisi di pagamento. In questi avvisi di pagamento erano presenti 4 bollettini. Di questi 4 bollettini ce n'era uno in particolare che aveva di solito è quello con l'importo minore.
Se ti interrompo un attimo. Ricordiamo ai cittadini che questi bollettini loro l'hanno ricevuto prima dell'estate, perché sennò la gente dice
sì,
quando li devono ricevere.
Mediamente
è stato a luglio, diciamo così,
giugno.
Ecco. E perciò ricordatevi, non è una cosa che deve arrivare in questi giorni, ma è qualcosa che vi è già arrivato e che molti contribuenti hanno già ottemperato al pagamento appunto
sì,
di questi soldini.
Allora, la TARES aveva due diciamo destinatari, uno era il comune e l'altro era lo Stato, perché la parte diciamo dell'immondizia vera e propria veniva pagata direttamente al comune, e c'erano invece una tassa che andava direttamente allo Stato di 30 centesimi al metro quadrato. Quindi, ritornando ai bollettini che sono stati ricevuti dai cittadini, ce n'era uno con un codice tributo che è facilmente riconoscibile, che è 3955, che è di solito quello con l'importo minore, aveva scadenza il 31/12, il 31 dicembre del 2013. Questo bollettino dovrà essere pagato entro il 16 dicembre. Siccome lo Stato,
è anticipato.
Siccome lo Stato, quando ha fatto la legge, ha lasciato ai comuni la libertà di fissare le scadenze, è stato dal comune di Cerveteri fissata la scadenza dell'ultimo bollettino al 31/12, quella che andava allo Stato. Che cosa è successo? Pochi giorni fa ha cambiato le carte in tavola e ha detto: scusate, ci siamo sbagliati, invece del 31/12 è necessario che pagano tutti i cittadini entro il 16 dicembre la quota Stato. Allora, cioè quell'ultimo bollettino con codice tributo 3955, che probabilmente è quello che ha l'importo minore e la scadenza al 31/12,
ma pagata prima,
dovrà essere pagata entro il 16 dicembre. Allora, dico una cosa che è importante a tutela del cittadino: per i diritti dei contribuenti lo Stato non potrà pretendere, in caso di errore, interessi moratori. Questo lo voglio dire,
se uno si scorda,
perché non bisogna anche affrontarlo con, siccome uno dei presupposti del tributo è la certezza, oggi non essendoci certezza ma un'incertezza generale, non fatevi prendere dall'ansia,
pagate,
state sereni, pagate entro il 16 dicembre se ce la fate, ma non sentitevi con, diciamo, il fiato sul collo e con il rischio di incorrere in ulteriori sanzioni che aumenterebbero ancora.
Senti,
di più
l'altro tributo, che invece è quello che va al comune, possiamo dirlo che numero è? In maniera...
l'altro tributo aveva il codice 3944 e quello, diciamo, che quei bollettini sono già stati pagati entro il 29 novembre, quindi già quelli i cittadini dovrebbero averli già versati. Poi c'è chi l'ha versati in un'unica soluzione o chi l'ha fatto in due rate, ma comunque sono dei soldi che già i cittadini hanno pagato. Alcuni cittadini, quando hanno pagato le rate della TARES del comune, hanno pagato anche l'ultimo bollettino, quello che era la quota Stato con codice 3955, quindi hanno, ovviamente, per evitare di fare ulteriori file, trattandosi anche di un importo minore, hanno pagato tutto insieme. Sono rimasti circa 15.000 cittadini. È ovvio che noi a quei 15.000 cittadini non avevamo adesso i tempi per mandare gli avvisi di pagamento, avremmo dovuto mandare 15.000 lettere e non sarebbero mai arrivati in 10 giorni, 15 giorni, e oltretutto avrebbe avuto un ulteriore costo di 10.000 euro per le casse comunali. Quindi sono stati fatti i manifesti, per chi usa il computer ci sono tutte le informazioni sul sito internet del comune. Però è importante sapere che l'ultima rata, per chi non l'ha pagata, quella della quota Stato e quella che aveva nel bollettino riportata la scadenza del 31 dicembre, dovrebbe essere pagata entro il 16. Questa è l'informazione.
Giuseppe, una cosa che possiamo dire ai nostri amici che ci stanno ascoltando a casa: alcune persone sono anche anziane, non è che possono capire di tutto quanto, anche se Giacomo cerca di interpretare la gente, in caso c'è qualcuno che ha più difficoltà rispetto a questo fatto. Scusami. Noi abbiamo un numero di telefono e degli orari di ufficio dove si possono recare le persone per cercare di conoscere più approfonditamente la propria posizione?
Sì, l'ufficio tributi, considerate che è sempre a nostra disposizione, per qualsiasi dubbio si può andare allo sportello. È ovvio che sulle questioni relative all'IMU è ancora... hanno difficoltà a rispondere perché non c'è certezza dal punto di vista del diritto, ma per quanto riguarda la TARES, chiunque abbia una difficoltà può recarsi tranquillamente dalle 9 alle 12 presso l'ufficio tributi e mi sembra dalle 15 alle 17, dalle 15.30 alle 17 il martedì e giovedì pomeriggio, in modo da potersi confrontare e ad avere una risposta certa da parte del.
Allora, vediamo un po' di ricapitolare, cari amici ascoltatori. ascoltatori che cerchiamo un po' di fare meno confusione possibile. Abbiamo due particolarità, una che è quella dell'IMU, in questo momento non ci pensate assolutamente, ne parleranno i giornali, vi daremo una mano noi anche martedì prossimo cercando di spiegare che cosa succede con la vecchia IMU, in questo momento non ci pensiamo perché il Parlamento ancora deve legiferare in materia e quindi abbiamo un problema, non è che ce l'abbiamo noi come radio, ce l'ha Peppe Zito, ce l'hanno 8.000 comuni in Italia, ce l'hanno 60 milioni di italiani, quindi in questo momento l'IMU la mettiamo da una parte. Per quanto riguarda la TARES, che se è nient'altro che quel foglio che vi è arrivato a casa intorno a luglio mediamente, abbiamo due aspetti, uno che riguarda il tributo 3944, lo ripeto, tributo 3944, questo andava pagato entro il 29 di novembre, però devo dire che anche qui insomma c'è una certa elasticità per quanto riguarda questo fatto, perché ho visto gli altri comuni come si sono comportati, non hanno dato una situazione prescrittiva come la del comune di Cerveteri, almeno per quanto riguarda gli altri, e penso che anche a Cerveteri in ogni caso non staremo col fucile puntato. Quindi questa parte doveva essere pagata entro il 29 novembre e chi non l'ha fatto corra a pagarlo in questi giorni. L'altra parte, quella relativa al tributo 3955, lo ripeto, 3955, deve essere pagata entro il 16 di dicembre. Maggiori ragguagli in proposito li daremo martedì prossimo, quando avremo un quadro di conoscenza un po' più ampio per quanto riguarda questa gestione di tributi, che sfortunatamente incombe sempre sulle spalle dei più deboli, perché lo Stato ogni volta che ci deve prendere i soldi sa come deve fare, noi addirittura non sappiamo neanche più come fare per dare i soldi allo Stato, perché abbiamo pure la confusione di dire ma cosa possiamo fare per aiutare lo Stato con le nostre tasse?
Allora, adesso io devo fare una domanda, per quanto riguarda la TARES immondizia, io ho ricevuto le cartelle di soldi, ma per l'IMU io non ho ricevuto niente.
Allora, io per l'IMU chiunque, l'IMU non si riceve l'avviso di pagamento, bisogna effettuare il versamento entro il 16 giugno per la prima rata, per l'acconto, e il saldo entro il 16 di dicembre. Le prime case, la prima rata è stata sospesa, se vi ricordate il governo ha detto sospendiamo la prima rata, sulla seconda rata non è stata trovata la copertura finanziaria,
quindi io non ho pagato per esempio niente, no? Perché prima casa
tutti quanti adesso, non hanno pagato niente la prima rata,
adesso la prima rata non l'ha pagata, chi ha solamente l'abitazione principale, chi ha solo la prima casa non l'ha pagata e ha fatto bene. Adesso lo Stato prevederà il pagamento di una quota che ancora deve essere definita e che martedì prossimo spiegheremo meglio. Per quanto riguarda invece chi è possessore di seconde case, il meccanismo rimane identico.
Hanno già pagato la prima rata e adesso devono pagare il saldo a dicembre. Chi non l'ha fatto in un'unica soluzione.
Perfetto.
Ma parliamo di seconde case.
Aspetta un attimo, qui che, come si fa a sapere se hai pagato o non hai pagato? Bisogna andare a controllare che cosa?
I bollettini di pagamento.
No, ma...
Allora, ha pagato, Giacomo, cerchiamo di intenderci. A giugno hanno pagato soltanto i possessori di seconda casa.
Bisogna andare all'ufficio lì e sentire se ci sarà un conto corrente, qualche cosa.
In questo momento ancora no, perché in questo momento nessuno deve versare niente, nel senso che ancora non c'è stata la legge.
Ce lo
farà sapere il governo e ovviamente devo dire tutti gli organi preposti, come in questo caso Peppe Zito.
Però chi è solo possessore di una prima casa attualmente non si deve preoccupare più di tanto, anche se dovrà pagare probabilmente una quota che stanno definendo in queste ore, che martedì prossimo saremo in grado di quantificare e che dovrebbe essere pagata comunque entro il 16
sospendiamo
gennaio.
Sospendiamo questa cosa qua.
Ci ritorniamo martedì prossimo, adesso concentratevi solamente sul pagamento della TARES, ripeto, il 16 dicembre è il termine di scadenza per pagare il bollettino relativo alla quota Stato, quindi quello con codice tributo 3955 che trovate indicato nel bollettino e con scadenza il 31 dicembre del 2013 e che lo Stato ha anticipato al 16, sapendo che qualora ci dovessero essere dei problemi siamo tutelati dal fatto che non potranno essere applicati interessi di mora. Quindi questo è per tranquillizzare i cittadini sulla Tares. Per quanto riguarda invece l'IMU, ne parliamo martedì prossimo.
Quindi okay? Noi ci diamo appuntamento col vice sindaco Giuseppe Zito a martedì prossimo. Adesso andiamo un attimo con un breve stacco musicale, perché ci sarà un cambio di sedie e di persone ovviamente rispetto a quest'altro, perché qui i sedili non rimangono seduti a lungo, qui se ne vanno, non so come quelli che rimangono in politica per tanti e tanti anni. Ti ringrazio Peppe per l'aiuto che ci hai dato e quello che date ai nostri amici ascoltatori, e ci vediamo martedì prossimo alla stessa ora.
Perfetto.
Un breve stacco musicale. Trasmissione, cari amici ascoltatori, abbiamo cambiato già il nostro palcoscenico, è entrato in scena in questo momento un consigliere comunale di opposizione, Angelo Galli, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi e grazie a voi per l'invito.
Senti Angelo, adesso un attimo usciamo fuori dalla politica con te, no? Abbiamo parlato poc'anzi con Peppe Zito, che è il vice sindaco, abbiamo detto anche l'assessore al bilancio in ogni caso. Questa grande confusione, io ti cito per il fatto che tu come lavoro fai il commercialista, ma come state vivendo voi questa fase da commercialisti? Perché a me pare una situazione veramente assurda, kafkiana, dove nessuno sa niente di quello che deve fare, bisogna tirare fuori i soldi, ma neanche abbiamo la possibilità di dire quanto, quando, dove, com'è, perché, niente. Voi come commercialisti come vedete questa situazione?
Grazie per la domanda, esula dal mio ruolo politico. Posso dire questo, che credo che ogni mio collega sta vivendo un momento molto difficile, perché se i cittadini hanno ragionevoli dubbi su comprendere la situazione, l'evolversi delle norme, come si scende in aula, qui si cambia una norma che sono sempre, l'invito di questo cambiamento poi è una semplificazione, io la chiamo le semplificazioni complesse. Addirittura oggi noi, posso dirti io che anch'io non so che fine farà l'IMU, che cosa cambierà dell'IMU, i secondi acconti delle imposte dell'IRPEF vengono riconsiderati, riaumentati, siamo arrivati addirittura al 102,5% di acconto, cioè come se io apro una gelateria e ti dico: siccome tu l'anno prossimo avrai 100 euro di reddito, quest'anno dammene 102,50. Follia, siamo proprio fuori di ogni misura. Secondo me chi ci governa dovrebbe scendere un pochino con i piedi in terra e rendersi conto di quello che è, delle difficoltà che danno agli uffici come noi, che poi noi siamo tra il governo centrale che stabilisce le norme e i cittadini, artigiani, commercianti, professionisti. Singoli cittadini, ho detto per primi, assolutamente. E se noi abbiamo dei dubbi, figuriamoci la vecchietta o l'anziana di casa che sulla Tares, sull'IMU, sugli acconti IRPEF, sugli affitti, cedolare secca, non cedolare secca, cioè, non, è un ginepraio di norme, un ginepraio di nomi di imposte che gli cambiano nome, si chiama Tizio Caio Sempronio da IRPEF, IRAP,
aggiungere comunale,
regionale, ma aumenta sempre di più. L'unico che ci rimette è commercianti, artigiani, industrie, piccoli, diciamo, piccole fabbrichette che possono nascere nel nostro territorio, i professionisti stessi, perché noi prima di tutto siamo, è vero, siamo professionisti, ma abbiamo la nostra partita IVA, una nostra attività che è vessata anch'essa, e soprattutto e più di tutti i cittadini che vedono le imprese che mano a mano chiudono e quindi si trovano disoccupazione che aumenta. Dice, però questa disoccupazione è normale, ma se questo è quello che viviamo, cioè che se veniamo vessati dalla Tares, diciamo dai balzelli comunali, anche il comune potrebbe fare molto racchiudendo, cercando di evitare al minimo queste, le imposte eccetera. È un momento veramente, veramente difficile, e io mi permetto di aggiungere, ma questa è una mia coscienza, io non vedo la luce fuori dal tunnel, io vedo che siamo proprio nel pieno del tunnel.
Pensate di capire che neanche quelli che stanno facendo in questo momento il movimento dei forconi stanno vedendo molta luce, anzi vedono molto buio, perché insieme ai cosiddetti camionisti ieri abbiamo visto in strada tante persone che hanno perso il posto di lavoro, tante persone che non ce la fanno arrivare non alla terza, quarta settimana, ma non ce la fanno proprio andare avanti, perché con le piccole pensioni che ci sono e con i costi che ci sono per quanto riguarda anche le materie prime, c'è ancora molta difficoltà. Tu ti schieri a fianco dei forconi in questo caso o ne sei fuori?
Io mi schiero non a fianco dei forconi, della falce, dei forconi, delle zappe, di tutto, perché non è che io sono immune, per carità, c'è una classe di noi che sta meglio degli altri, ma non è che poi va a finire molto a lungo, perché il problema è che se il benessere, diciamo, le migliori condizioni non vengono diffuse sul territorio, quindi non c'è un'occupazione più che consolidata e quasi al 100%, i giovani trovano posti di lavoro, eccetera, eccetera, tutta questa serie di questioni porterebbe ognuno di noi a stare tranquillo, perché se io vivo dell'affitto, sicuramente il mio conduttore continuerà a pagarmi l'affitto, perché a sua volta magari ha un'impresa, una qualunque attività o artigianale o commerciante, quella gli produce il reddito, quel reddito che gli permette di poter pagare a me l'affitto, e io quindi posso a mia volta spendere questi soldi, andare a comprare viveri e quant'altro. E questa è una generalità che sarebbe semplicissima, se non che in Italia è tutto complesso. Io a molti clienti dico che le norme italiane, purtroppo viviamo in Italia, non viviamo in Africa, perché se fossimo stati in Africa, secondo me sarebbe stato tutto molto più semplice. Sai che la mattina ti devi alzare e devi correre, punto. In Italia invece no, ti dicono guarda, tu stai tranquillo. Io mi ricordo le pubblicità sulla televisione all'epoca, me l'avete chiesto, quindi di Visco, quando diceva ma non vi preoccupate, mettete il contribuente può stare sdraiato sulla poltrona al mare, mentre a lavorare c'è il consulente, il professionista. Cioè noi siamo diventati, come classe di professionisti, quasi degli agenti del fisco, siamo diventati del fisco. Paradossalmente hanno creato delle norme adesso sull'antiriciclaggio, perché poi ci vendono una marea di poesia, di puffinerie.
La cosa buona di questo fatto è che hanno creato molti posti di lavoro per quanto riguarda i commercialisti, perché per poter ottemperare a tutti questi adempimenti che ci sono c'è bisogno di tante persone che siano professionali.
Io ti farei parlare con i miei colleghi, però parlo di me. Io, se tutti i miei clienti pagassero il giusto, sarei l'uomo più ricco di Cerveteri, ma pure della provincia, di quant'altro. Però purtroppo non è così. È una favola anche questa, e se mi invidi 2, 3, 4 ore, mezza giornata qui in trasmissione, io te la racconto qual è la favola che ci dicono, che ci mettono sul piatto questa distinzione tra dipendenti da una parte che pagano le imposte eccetera eccetera giustissimamente e hanno ragione, e dall'altra parte professionisti, commercianti, artigiani che vengono vessati, che vengono distrutti, quando ce li vendono separati, e io non faccio né distinzione dei colori, me ne frega niente, stiamo parlando fuori dalla politica, ce li vendono separati, quando alla fine stanno sulla stessa, identica barca. Se si affonda e si apre una falla, si apre per l'uno e per l'altro. l'altro, vedi la situazione, perché è vero che i forconi stanno su reclamando perché giustamente non hanno il posto di lavoro, non ce la fanno arrivare, ma si vive con 600 euro, 700 magari, euro di pensione, se gliela danno. Ma è pur vero che gli artigiani chiudono, faccio delle dichiarazioni che se ve le porto qui e voi le vedete quant'è il prelievo fiscale, vi si inorridiscono, non so che cosa, a me mi ricrescono i capelli, credo anche a te Fabio, perché ce n'hai meno di me, vi ricrescono e soprattutto ti ricrescono scuri, ti ricrescono scuri i capelli, perché ci sono dei prelievi assurdi, viviamo in un sistema di assurdità e di menzogna, perché poi questo prelievo fiscale, per carità, paghiamolo, non è un problema,
è un problema.
È giusto, paghiamolo, però
è giusto.
Dateci la risposta, non ci potete dire pagate il 100% e il 150% poi i servizi diminuiscono, il sistema sanitario lo stravolgono, è semplicissimo, ce lo riducono, cioè a gestire,
allora,
così
chiudiamo questa intensa pagina che ha riguardato i tributi, al di là di tutte le difficoltà che ci sono, insomma le abbiamo cercato un po' di esaminare, poi martedì prossimo ci torneremo qui con il vice sindaco Giuseppe Zito che ci chiarirà meglio quello che sarà successo in Parlamento, però con Angelo Galli abbiamo detto parleremo soprattutto della situazione politica nostrana, quella che riguarda in questo caso di più Cerveteri. Allora a questo punto dobbiamo ricordare due cose. Uno, che sabato c'è stata una fiaccolata per quanto riguarda il problema della discarica di Cupinoro. Mi pare che Angelo tu hai partecipato, eri lì insieme a tutti quanti gli altri, e chi con candele, chi senza candele, ma in ogni caso questa fiaccolata mi pare è stata abbastanza partecipata, si poteva fare senz'altro di più come in tutte quante le cose, però in alcuni casi Cerveteri non ha risposto, invece devo dire che sabato passato, al di là del fatto che sono venuti anche da Fiumicino, sono venuti dalla Dispoli, sono venuti da Bracciano, cioè abbiamo avuto molto grande il fronte di coloro che sono arrivati qui per protestare contro questo allargamento della discarica di Cupinoro. La tua posizione in politica? Perché tu tra l'altro lo vogliamo ricordare, scusami, non volevo interromperti prima di iniziare, voi come opposizione non avete votato la mozione che ha votato soltanto la maggioranza nei confronti di Cupinoro. Ecco, ci spiegate perché c'è stato questo divario tra la maggioranza e l'opposizione su un tema che dovrebbe essere uguale per tutti quanti e quindi avere le stesse risoluzioni.
Non è uguale per tutti quanti, allora. Partiamo da tutte le domande che mi hai fatto, perché non sono poche. Sì, ero presente, sono stato e sono orgoglioso di aver partecipato, anche a mio malgrado perché avevo un altro impegno non di poco conto, personale e familiare, però comunque ho partecipato, ho visto che hanno partecipato anche i comuni, i nostri cugini, perché ho visto il consigliere Agaro, il consigliere Penge,
Francasciutto,
c'era anche la sorella dell'onorevole Baccini, Daniela Baccini, c'eravamo tutti dell'opposizione, ho visto tutti presenti e questo mi riempie di felicità, c'erano anche per carità il sindaco e tutta la maggioranza, quindi siamo uniti presumibilmente, penso, su questo fronte, che è il fronte del no più assoluto. Continueremo su questo binario. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto in aula consigliare, è molto particolare e denota che anche a Cerveteri siamo in Africa, cioè non siamo in Africa soltanto in Italia nel governo, ma anche a Cerveteri, perché se vi girate Cerveteri è Africa. Al Consiglio Comunale che citavi tu, noi dell'opposizione non abbiamo assolutamente votato non la mozione condivisa dal Consiglio, ma non abbiamo votato la mozione del sindaco, ci tengo a chiarirlo, perché? Perché è bene che tutti i cittadini sappiano come siano andate le cose. Faccio una premessa, tutti mi contestano che non faccio opposizione sui giornali, sulla carta stampata, sulla radio, non vengo molto, sì, indubbiamente come mi invitate vengo, però sostanzialmente diciamo non faccio opposizione, ma io l'opposizione la faccio in consiglio comunale, nelle commissioni, benché poi uno lo voglia sapere, basta che va sul sito del comune e si prende i verbali delle commissioni e lo sa, e soprattutto basta ascoltare i consigli comunali e vede le posizioni di ognuno e saprebbe ciò che è successo al consiglio comunale che ci davi tu riguardo a Cubino.
Il consiglio comunale fino all'una e quarto di notte, non è che tutti quanti possono arrivare in piedi.
Ma saranno registrati sul nostro sito, vanno lì, ce l'hanno registrato integralmente.
Qui ci pensa il tecnico capomacchia, nonché mio zio, che registra e lo manda in onda più di una volta, quindi non ci sono scuse, non ci sono per me, ma neanche per loro, ma e soprattutto, e mi rivolgo a coloro che anche addetti ai lavori che mi vengono e mi dicono che non faccio opposizione, quando è stato organizzato e hanno organizzato il Vattene Dei, dove erano? Io c'ero, ero lì con l'ombrello e stavo dicendo, Pascucci, vattene! C'ero, ero lì presente, ma dove erano tutte queste persone che reclamano? Quindi io non contesto loro, avranno avuto altri problemi, hanno voluto non metterci la faccia, non fa niente, è legittimo, però basta con questa ipocrisia, io non la tollero, non la sopporto però, e non la digerisco.
Non hai votato questa mozione, infine.
Allora, no, aspetta, calma, non è così veloce. Allora, noi siamo scesi in consiglio comunale, su iniziativa anche, devo dire, di una parte dell'opposizione, fammi finire, e presentiamo 20 giorni prima, protocollo comunale, andatevi a vedere gli atti, una mozione da leggere in quella seduta. E da condividere con la maggioranza, ovviamente. La maggioranza che cosa fa? Si spacca tra di loro, cioè discutono tra di loro, una parte dell'opposizione, d'accordo con i comitati, se non credete sono stati lì fino alla sera, fino alle 2, alle 3 che abbiamo votato, non è quarta, alle 2, e erano presenti anche tu eri presente, si spaccano tra di loro. E una settimana prima avevano presentato una mozione a firma di Bibolino e De Angelis, sin da subito.
Che sono due consiglieri di maggioranza,
due
specifichiamo.
Due consiglieri di maggioranza, esatto. E l'opposizione tutta unanimamente ha detto e ha dichiarato in consiglio, così come richiesto dai comitati, che avremmo dovuto convogliare tutti i voti del consiglio alla mozione di Bibolino De Angelis, d'accordo con loro e d'accordo con la maggioranza e soprattutto in sintonia con quello che ci chiedevano i comitati stessi. Se non che, dolcis in fundo, emerge il primo della classe, che è il più forte nostro governatore, forse è il vadusso dell'Africa cervetrana, che in quella seduta, cioè senza che nessuno l'ha letta, la legge lui in aula, legge 16-14 pagine di una mozione presentata dal sindaco Pascucci. Ora, 16 pagine di mozione per dire una cosa semplicissima, che è il no più assoluto, che è quello poi che hanno rilevato, non io, i comitati gliel'hanno detto, scusi ma signor sindaco, lei presenta 16 pagine, ma non servono, anche perché se io devo dare 16 pagine vorrei pure capirle, leggerle, che non so neanche quello che voto. Quindi che cosa significa? Che una sintonia e una condivisione in aula era uscito fuori per portare un documento unanime, che era quello di Bibolino De Angelis, disponibili loro e anche noi a integrarlo eventualmente con la nostra mozione, con una parte della nostra mozione, diciamo, con le parti salienti della nostra mozione e con le parti salienti della mozione del sindaco. Se non che il sindaco non poteva uscire da quell'aula dicendo no, mi hanno fatto ringoiare, diciamocela com'è, la mia mozione, poi avrebbero... Se non che quindi hanno sospeso il consiglio, si sono riuniti loro della maggioranza, al piano di sopra del granarone, hanno deciso e condiviso il documento del sindaco, perché non so se l'avrà, non so quello che gli avrà detto, ma sicuramente avrà ritirato le redini della situazione di ognuno e ha detto dovete votare questo, lo integriamo. Poi per compiacere all'opposizione che quella sera era seduta casualmente lì, hanno integrato dicendo guardate, ci abbiamo messo pure la vostra. E che piacere, cioè, questa è l'armonia, questa è la condivisione, questo è il senso democratico della questione, vi riunite, ma non solo, si sono riuniti, il Presidente ha fatto l'appello, tra l'altro nemmeno erano presenti poi su Quisquiglie, che era facilissimo evidenziarle. Abbiamo dato corso comunque alla seduta perché era comunque importante, però non è che è colpa dell'opposizione se la maggioranza è assente in aula, perché sono loro che dovrebbero garantire il numero legale sempre, anche nelle commissioni, molto spesso glielo manteniamo noi. Quindi che c'è da capire? Che non ho capito che cosa c'è da capire. La mozione di Bibolino e De Angelis presentata, integrata, così come hanno chiesto i comitati, integrata con quella del sindaco, con la nostra, l'avrebbe votato tutto il Consiglio. Vi cito che al Consiglio riguardante il biogas fu votata all'unanimità un'altra mozione in seduta di Consiglio, con la stessa strategia. Addirittura quella volta fu se non ricordo male, fu direttamente il comitato che ci chiese: votiamo questo, e l'abbiamo decisa lì, senza appartarci, senza creare questa spaccatura, questa frazione tra opposizione e maggioranza. Ma che lì siamo opposizione noi? Opposizione di che? In quel consiglio che si decide della nostra vita, del futuro dei nostri figli, noi siamo opposizione.
Ok, il comizio termina qui, adesso andiamo con le domande, perché sennò...
Termina perché me lo blocchi, che io ci avrei da continuare.
Sì, però noi dobbiamo fare delle domande, non possiamo ovviamente fare tutto quante le cose in questa maniera, perché non è concesso a nessuno, quindi neanche a te, con tutto che c'hai tuo zio qua non cambia nulla rispetto a quest'altro, perché non ci sono modifiche rispetto a questa cosa. Senti un attimo, allora, perciò diciamo che su questa posizione della discarica di Cupinoro... ci dovrebbe essere un riavvicinamento, io spero, perché ho letto in questi giorni da parte dei comitati che chiedono un nuovo consiglio comunale aperto e chiedono che si possa andare a una mozione conclusiva, soprattutto che riguardi un aspetto particolare, cioè il patrocinio da parte del Comune di Cerveteri nei confronti del TAR.
Hai citato una cosa importante, perché in quella seduta, nel mio intervento, io dissi che per me non era soltanto che il Comune doveva essere parte in causa, ma doveva essere lui il promotore dell'azione.
In questi giorni stanno scadendo i termini per quanto riguarda la presentazione di questo ricorso al TAR. Tu che sei all'interno delle varie commissioni, tu che sei all'interno dei vari giochi politici su queste situazioni, che ci puoi dire? Questo ricorso è stato presentato, si sta per presentare, dove siamo? Perché il sindaco ha detto che il ricorso lo presenterà, però bisogna presentarlo anche nei termini, non basta volerlo presentare, ma anche nei termini.
Gli atti fuori termine ne abbiamo visti tanti. Se non mi ricordo la data della scadenza, mi sembra il 29 dicembre, sì, se non erro, 29 dicembre, se i comitati vogliono, possono organizzare, invece che organizzare un consiglio comunale che ci vuole molto più tempo e ci vuole dei tempi tecnici di riunire la conferenza dei capigruppo, eccetera, eccetera, possiamo organizzare una conferenza extra politica, extra amministrativa, dove si chiede al sindaco di portare gli atti che ha posto in essere, oppure se tante volte non dovesse essere così possiamo riunirci, io mi rendo disponibile insieme alla maggioranza a parteciparvi senza nessun problema, ma credo che chiunque dell'opposizione lo farebbe se c'è bisogno di presentare un documento, una richiesta, completamente disponibile, cioè, non so che debbo fare, io usatemi come veicolo se serve, che vi devo dire più di questo? Io sono favorevole, assolutamente sì.
Sì, noi entusiasti diciamo che come pubblico, come gente, come definisce Giacomo, siamo un po' messi male, perché non guardiamo questa cosa bene di queste fratture per quanto riguarda aspetti molto importanti che riguardano la salute prima di tutto quanto delle varie persone, cioè parliamo di cittadini che si aspettano dalla politica una risposta definitiva per quanto riguarda questi aspetti legati alla salute, non parliamo di altro, perché la discarica di Cupinoro sta a poche centinaia di metri da un quartiere di Cerveteri che si chiama I Terzi, ad esempio, no? E sono cittadini né più né meno come noi, insomma, io abito a Valcanneto, però c'è chi è abitato a Cerveteri Alta, chi ha Cerenò, ma non cambia il problema, cioè in questo momento questa situazione è molto sentita e mi dispiace, lo devo dire, che non abbia partecipato l'amministrazione comunale di Ladispoli su questo fatto, mi ha lasciato veramente molto perplesso, perché in effetti questo problema è un problema di tutti coloro che conferiscono presso Cupinoro. Allora bisogna tanto ricominciare a dire una cosa importante: qui non si vuole nient'altro che la chiusura di Cupinoro, perché Cupinoro ormai ha chiuso il suo invaso, mentre in questo momento si sta scavando per fare una nuova buca dove verranno sversati ulteriori rifiuti e devo dire ulteriori veleni, quando qui tutti quanti vogliamo che venga effettuata una raccolta differenziata porta a porta per l'intero territorio comunale, non soltanto per Valcanneto, la parte alta di Cerveteri, ma per tutto quanto il resto del comprensorio. Il sindaco ci ha manifestato e ha, devo dire, anche l'assessore all'ambiente Mundula, che entro il 2014, deve essere il 2013 se io mi ricordo bene, che entro il 2014 questo lavoro sarà effettuato con la nuova convenzione che dovrebbe essere firmata con il neogestore per quanto riguarda i rifiuti. Però diciamo che in generale questa cosa che è successa quella serata non è piaciuta a nessuno. Devo dire che anche alcuni consiglieri di maggioranza da me intervistati, nella fattispecie Bimbolino, sono usciti, devo dire, molto amareggiati da questa frattura che c'è stata, perché un consiglio comunale aperto dovrebbe appunto avere come opportunità quella di far confluire un'unica idea e di elaborare un'unica tesi per arrivare a un'unica soluzione. Sfortunatamente le cose non sono andate così, io mi auguro che nella prossima occasione, che dovrebbe essere in tutti i casi da qui a breve, questo qua si possa effettuare proprio per dare riscontro a quelle che sono le volontà da parte dei cittadini.
Scusami se ti interrompo, ma io mi dispiace che sono contento che il consigliere Bibolino sia amareggiato. Così la prossima volta può essere lui anche un veicolo di condivisione, invece di condivisione della sola maggioranza, perché il consigliere Bibolino, nel momento in cui si è sospeso il consiglio per decidere qual era la mozione da integrare e il sindaco volle che fosse la sua, perché gli abbiamo chiesto tutti, compresa la minoranza, dice ma della nostra è carne da cannone, la strappiamo e la cestiniamo, prendiamo quella loro, cioè la condivisione è stata trovata, suggerita dai comitati. Il consigliere Bibolino insieme al consigliere anche Campolongo, dopo che si sono riuniti di sopra, sono scesi di sotto mentre noi eravamo lì di sotto ad aspettare che riprendessero i lavori, diciamo, del consiglio, totalmente, perché era una riunione della maggioranza, quindi la frattura non l'ho creata io, l'hanno creata loro. È venuto a chiedermi, dice ma te va bene se io aggiungo sta frasetta là dentro? Dico ma la frasetta là dentro, ma la frase io non la devo aggiungere, l'avete presentata voi, perché stai ritirando il lavoro che hai fatto tu Bibolino e De Angelis? Quindi come fate a dire la colpa è dell'opposizione? Ma scusate, c'è pure anche un senso etico di, io non condivido coloro che alzano la voce in consiglio comunale che insultano, perché non condivido queste manifestazioni di eccessi, ma non li condivido neanche nei miei confronti soprattutto. Quindi il buon caro Bibolino, Campolongo, alzassero un pochettino di più la voce nella maggioranza e dicessero al sindaco, caro sindaco, tu te la ritiri la tua, abbiamo trovato la condizione, dimmi come diremo all'opposizione che ritira la loro, che cosa dobbiamo integrare, e la integriamo. Perché? Perché nelle premesse di quella del sindaco c'era una marea di cose che hanno fatto, detto, abbiamo fatto qui, abbiamo fatto là i pannelli fotovoltaici, sfatiamo pure questo mito che era riportato lì, che è l'unica cosa che ho captato di tutta la premessa di 12 pagine del sindaco su una mozione che quattro cose erano. E poi vi dico un'altra cosa importante. Praticamente nelle premesse c'è i pannelli fotovoltaici, ho tirati fuori in campagna elettorale io, che era un progetto approvato dalla Sviluppo Lazio, e mi ricordo che mi arrivò perché il presidente era l'allora Maselli Massimiliano, mio tra l'altro amico, e non solo, era anche condivideva il mio progetto politico, e me lo disse e io me la vendetti, posso dirlo, in campagna elettorale, perché la perorai anch'io insieme a lui, cercando di, dai, cerca di fargliela approvare, proprio in quei giorni la approvarono. Quindi oggi non è che hanno aperto il coperchio e hanno tirato fuori, ecco la pasta cotta, ma chi? La pasta era scotta. Quindi, allora, le premesse invece sulla mozione, vi do anche una natura tecnica, le premesse invece sulla mozione di Bibolino e De Angelis erano di natura tecnica, richiamavano a norme legislative, pertanto era molto più condivisibile per tutti, è ovvio, e tutti eravamo condivisi e l'abbiamo condivisa. Tra l'altro, su quella del sindaco, una delle contestazioni, me lo ricordo specificatamente, del comitato, non mi ricordo i nomi né dei comitati né dei dei rappresentanti che hanno preso la parola, era sulla formazione del consorzio. Il sindaco sulla sua diceva che bisognava partecipare al consorzio di gestione industriale. E io qui non sono d'accordo, io il consorzio di natura industriale non lo faccio, tu non lo devi fare, punto e basta. Il consorzio, come dicevano i comitati, poteva nascere per la gestione biologica del sito, cioè una cosa contenutissima che non dava lo sviluppo industriale della zona, quello che bisogna promuovere, ovviamente.
Senti, c'è molta preoccupazione in questo momento da parte dei cittadini, e devo dire, ci metto insieme anche quelli di La Dispoli in questo caso, perché abbiamo letto dei documenti fatti dal Movimento 5 Stelle da parte di La Dispoli, che appunto sono molto attenti al territorio. Nel territorio in questo momento, ad esempio, La Dispoli sta pensando di fare tante altre case per circa 3.000 persone, quindi i problemi sono notevoli per quanto riguarda i servizi soprattutto. In questi giorni si sta parlando particolarmente dei problemi dei pendolari, perché i treni non bastano più. Abbiamo notato anche ieri è uscita una relazione da parte di Legambiente che ha fatto presente che a fronte di servizi inferiori rispetto al 2012 le tariffe sono aumentate nel Lazio del 15%, quindi è inversamente proporzionale, diminuiscono i servizi e aumentano i costi, è una situazione paradossale questa qua. Però mentre alla Dispoli ci si preoccupa molto di questa situazione, appunto di questi nuovi alloggi nella fattispecie in località Osteria Nuova, a Cervelli non si sente più parlare assolutamente del piano regolatore, che sappiamo che invece ci si sta lavorando. Ecco, io lo sarei, ma voi come opposizione avete un focus per quanto riguarda questa situazione, dove ci porterà, che cosa avverrà a Cervedri, dov'è che Cervedri sta andando? Cioè chi controlla quello che sta accadendo in questo momento? Ecco, la domanda è questa.
Mi hai chiesto dell'IMU, non ho capito.
No.
Ah, del piano regolatore, scusa. Io il piano regolatore è meraviglioso quello che stanno facendo, devo dire che ho partecipato a notevole conferenze, hanno partecipato anche tutte le associazioni del luogo, l'associazione degli imprenditori, dei cittadini, si sa lo sviluppo quello che dovrebbe essere, le linee guida. Io del piano regolatore, a parte gli scherzi che sono fino adesso, so solo una cosa, che in consiglio comunale il sindaco ha dichiarato che entro fine anno lo porteranno. Punto. Io questo si sa, cioè non è che io posso dire questo è il piano regolatore, non lo sto facendo io, non so neanche quali sono i tecnici che lo stanno facendo.
Le linee guida non mi portano a consenso delle linee guida?
Sì, ma l'ha dichiarato anche il consigliere Travaglia in consiglio comunale, cioè ascoltatevi consiglio comunale e quello che dice un consigliere. Consigliere Travaglia, nell'ultimo consiglio comunale dove c'era l'assestamento del bilancio, l'assestamento finanziario, praticamente ha dichiarato che lui avrebbe interesse, avrebbe piacere, ma come tutta la minoranza, ma come penso tutte le associazioni, anche per sapere, cioè per conoscere, sai, forse sarebbe meglio fare così, forse sarebbe meglio sviluppare di qua, forse è meglio dare più servizi, forse sarebbe meglio non fare questo servizio perché, sai, a lungo andare diventa edificazione normale, civile abitazione, forse sarebbe meglio non prevedere oggi gli alberghi, perché tu prevedi gli alberghi, ma poi chi li fa? Ma chi li fa gli alberghi a Cervelli? Sfatiamo pure quest'altro mito.
Ma
chi ci viene a Cervelli? Cioè uno deve venire a Cervelli per passare 15 giorni di vacanza. Allora tutti quanti noi ci andiamo a fare in vacanza? Stiamo in vacanza già. Scusatemi, io tante volte, per carità, quindi la programmazione che deve essere fatta al piano regolatore deve essere una programmazione attenta, di sviluppo cinquantennale, cioè i piani regolatori dimostrano lo storico, che non è che se ne fanno uno ogni 2-3 anni e è facile farli. Quindi quando uno lo fa, sa che sta programmando, certo, per i prossimi 30, 40, 50 anni e dà il senso, l'impronta allo sviluppo. Io mi auguro che se lo fanno loro con colpi di maggioranza come stanno facendo, perché fino a oggi non è che poi viene in conferenza dei capigruppo e ci dice guardate questo è il piano regolatore, Votatelo, portatelo, vai, fai quello che credi, sei maggioranza, assolutamente, c'hai i numeri, l'avete votati, l'abbiamo votati tutti quanti, ci debbono amministrare, questo sarà la democrazia dell'amministrazione, la democrazia di Cerveteri. Non vi nascondo, io ritengo che sia Africa, non Cerveteri, il paese dell'Italia, perché è solo in Africa dove si alza il piede, il capo di Buti dice è così, cioè dobbiamo andare là, andiamo là, poi magari ci sfracelliamo, morti, feriti, come le dichiarazioni che poi sono in consiglio comunale, impronta nella dichiarazione, mi ci fa ritornare, nella sua dichiarazione che ha fatto in consiglio comunale riguardante quell'approvazione della mozione, disse, e io me lo ricordo perfettamente, andatevi a sentire la registrazione, che ancorché è stata votata solo dalla maggioranza, è una buona politica, quindi feriti, morti che lascia per strada, scontentezza nelle associazioni, comunque è una buona politica.
Abbiamo parlato, siamo ormai in conclusione.
Scusami, l'ultima cosa, ci sono dei temi fondamentali dove tutti possono dare un apporto, ma non io, le associazioni,
le campane ci annunciano, cioè, che la trasmissione sta finendo, però io voglio dire, dopo abbiamo fatto un panorama, è come dire, non molto positivo, per usare un eufemismo, per quanto riguarda Cerveteri, però potremmo anche dire, insomma, considerando tutto quanto, che qualche cosa di buono ci sarà in questo comune, ci possiamo
è meraviglioso, c'è una cosa buonissima, fantastica, eccezionale, guarda, che ci inviteranno tutti. La pista di pattinaggio, le mie figlie tutti i giorni a casa mi dicono: papà, ma quando è pronta sta pista di pattinaggio? Per carità, pure lì non hanno mantenuto i tempi perché devono aprire il 6, ma penso per problemi tecnici, però quella è la speranza, la pista di pattinaggio per i nostri figli.
Cioè, stiamo parlando di quella struttura che è stata posizionata a largo, a Piazza Busto, Risorgimento, che devo dire che sfortunatamente ci toglierà tutta quanta la piazza, perché ovviamente Piazza Risorgimento non è grandissima, tra l'altro è di una bellezza incommensurabile per quanto mi riguarda.
Darà fastidio,
anche io ho qualche problema.
Però devo dire, per esempio, le mie figlie mi dicono: papà, portami alla pista di pattinaggio, sono già da domenica, quindi voglio dire, sicuramente ci permetterà di viverla. Sono stratagemmi di questo genere che ci fanno vivere, però questa è la cosa positiva che vedo, la zona artigianale che poi tra poco partirà, perché sono parole del sindaco che è tutto pronto, è fatto, contro il parere, andiamo anche contro il parere del segretario generale, che è un parere ostativo, che sicuramente ce la ributteranno in faccia dalla regione, perché non siamo proprietari dei terreni su quella pubblica. Abbiamo presentato una mozione, io insieme al consigliere Ridolfi ho presentato una mozione per modificarla, per invitare il sindaco di ritira la modifica, la falla attuabile, no, perché la maggioranza è maggioranza e deve votare no pure contro l'evidente errore, perché ricordo la delibera aveva il parere negativo del segretario che diceva: ma che cavolo di pippe volete fare, piano integrato pubblico, se non siete proprietari dei terreni non valgono nulla le dichiarazioni della Federlazio che dice opzionati i terreni, varranno per altri valori, non lo so, ognuno faccia le sue considerazioni, però non valgono ai fini tecnici, perché quindi diciamo presento una mozione e fa niente, 5 minuti di più gli serve da ascoltarmi, non mi ascoltano mai, così non potranno più dire che non faccio opposizione, 5 minuti, ma che fai come il presidente Orsomando, che mi toglie sempre la parola.
Bisogna fare le cose in maniera giusta, non bisogna mai esagerare a stare zitti, ma neanche esagerare poi a mettere tutto quanto in pista, perché poi chi è a casa in questo momento non ce la può fare, perché tu in caso ribolli ovviamente di tante idee, di tante cose per tanti mesi, però c'è gente a casa che vorrebbe anche capire di che cosa stiamo parlando, perché poi tu ovviamente fai il tuo lavoro da politico, lo fai bene, però anche chi sta a casa vorrebbe capirci un pochino di più di politica, perché è vero quello che dice Giacomo, venite a risentirvi, però non è che la gente tutto il giorno ha la possibilità di stare così. La politica, a mio avviso, cioè questo qua di caratteristica, si fa capire poco dalle persone, perché si usano molte parole per dire dei concetti molto semplici. Noi invece abbiamo assistito l'altra sera a una cosa che sfortunatamente non ci è piaciuta, ed è finito all'una e un quarto di notte per quanto riguarda questo fatto di Cupinoro, però ho visto che anche successivamente, le 2 di notte, le 2:30 di notte, cioè i lavori in questa maniera, io non riesco a capire perché Bracciano riesce a concludere ogni consiglio comunale massimo 2 ore. Alla Dispoli lavorano ugualmente dalle 21 al massimo alle 24, a Cerveteri si può fare anche il mattino dopo senza darsi nessuna soluzione di continuità, che tra l'altro appunto si capisce che a quel punto rimangono soltanto coloro che sono attori in consiglio comunale e gli altri, come dire, le cose devono leggere sul giornale. Ed è molto difficile a leggerlo anche sulle nostre cronache le cose come vanno, perché non è che tutti possono stare dietro al singolo argomento. Ecco, io quello che ti chiederei, Angelo, se fosse possibile tra te e i tuoi colleghi, soprattutto in questo caso di opposizione, di poter rendere la politica più facile e più comprensibile da parte dei cittadini. Non servono 100 persone che parlano, basta che parla uno e dice la cosa che vale per tutti quanti. Io quello che noto è che, non so, siete 5 persone, diciamo, dell'opposizione, non so contarli bene quanti siete.
Dovremmo essere 6, però siamo
io dico 5, posso dire 5? Non faccio torto a nessuno,
sì.
Ecco. Però questo, la cosa importante è questa qua, che di 5 persone basterebbe bisognerebbe tirare fuori un concetto che tutti quanti possono capire, perché poi questi lavori che vanno avanti all'infinito tra repliche, controrepliche, la controreplica della replica, non finiscono mai e i cittadini si perdono.
Vorrebbero cambiare il regolamento delle...
Ma difatti è quello che stiamo cercando di fare, anche, ne ho parlato anche con Orsomando e con tutti quanti, ma perché non si può fare un regolamento che si parla, cioè al Parlamento Europeo parlano per 3 minuti, stiamo parlando del Parlamento Europeo, 3 minuti a testa, ma è possibile che noi non possiamo fare 10 minuti a testa, alla fine della serata più di 10 minuti tu non puoi parlare, che già sono tanti, perché se parliamo 17 sono già tanti i minuti, però questa cosa va troppo alle lunghe per sviscerare. Avete le commissioni per sviscerare i problemi di natura tecnica. Quando si va in consiglio dovrebbe essere il consiglio a cui tutti quanti i cittadini partecipano, in questo caso soltanto ascoltando Radio Liracere, però possono comprendere e quindi poter fare le scelte anche in futuro. C'è una dispersione notevole.
Io concordo quello che tu dici, che c'è questa dispersione. Perché? Perché non tutti possono ascoltare il consiglio, stare lì fino alle 3 come all'ultimo consiglio, all'1:40 al consiglio su Cubinoro. Però ti faccio presente una cosa, che la democrazia è bella proprio per questo, perché deve dar possibilità a tutti di poter parlare, di dire cose giuste, poi saranno i cittadini che reputeranno se siano cose giuste o sbaglia, fammi finire. Lo so,
ma non dico che sono sbagliato, dico che sono ripetitive.
Ripetitive, io non ho mai ripetuto niente.
Ma non parla, ma adesso stiamo facendo il parlamento.
Ho capito, però ci sono io qui. Io ti dico molto spesso, sì, ci sono delle cose ripetitive, molti interventi sdolcinati della maggioranza tra di loro, si leccano, si baciano, siamo bravi, siamo bellissimi, siamo meravigliosi. Potrebbero essere evitati, indubbiamente. Però purtroppo se dovessi stare lì fino alle 7, io sarò fino alle 7, non è un problema, però ti dico che quello che dicevi tu di cambiare il regolamento su questo fatto, io non mi trovi d'accordo. Perché? Perché modificarlo significa dare più forza alla maggioranza. Perché? Perché anche nelle commissioni abbiamo gli stessi problemi che viviamo in consiglio comunale, non ci fanno lavorare, ci creano problemi anche lì, molto spesso le commissioni, ti posso dire, che le manteniamo noi il numero legale, ve l'ho detto prima, quindi figuriamoci se uno per un discorso politico dovesse dire guarda, ecco, non lavora la commissione perché non si presenta, poi allora, che è meglio, che non lavora la commissione su quel progetto o che va deserta tutto l'aspetto politico la commissione? Questo è l'eterno problema, che se uno ragionasse in termini politici dice deve andare a deserto, se va in termini invece per la città dovrebbe funzionare, come io cerco di far funzionare la Presidente, quella della bilancia.
Ci sentiremo per gennaio prossimo, per un motivo molto semplice, perché a gennaio, in tutti, da qui a gennaio, siamo già al 12 dicembre, voglio dire, cogliamo l'occasione per fare gli auguri da parte tua ai nostri ascoltatori. Prendiamo l'impegno di sentirci a gennaio, per quale motivo? Perché a quel punto potremmo fare un resoconto dell'attività di governo della nostra città, lo faremo uno di maggioranza e uno di opposizione, come si fa normalmente nei bilanci, andremo a capire, a comprendere quello che è accaduto in questo anno che è trascorso, vedremo se nel frattempo sarà stato dato questo ricorso al TAR e via dicendo, insomma faremo tante cose. quello che ci preme in questo momento è appunto è concludere anche questa trasmissione, quindi la parola a te per un saluto di Natale ai nostri amici ascoltatori.
Io ho fatto gli auguri a tutti quanti quest'estate di una felice estate e che sicuramente avevo augurato a loro che la Thales non li avrebbe colpiti, o meglio, li avrebbe colpiti al 10% dell'aumento, così come era stato professato dalla maggioranza. Gli sono arrivate le cartelle, lo sanno già, le attività commerciali, i ristoranti, le frutterie, quello che gli è arrivato di Thales. Se avessi detto una bugia penso che me l'avrebbero detto, ma tanta bugia non l'ho detta, anche perché mi è arrivata anche a me, da 600 euro è passata a 780 euro, tra l'altro. Quindi l'incremento del 30% c'è stato, come ho detto. Io oggi vi faccio un augurio di un felicissimo Natale a tutti gli ascoltatori, di viverlo in famiglia, con i figli, di rivederci qui a gennaio nell'invito di Fabio, sperando che sia quantomeno possa venire qui e dire: guardate, almeno la luce in fondo al tunnel la vedo, cosa che oggi non vedo. Questo è l'augurio che posso fare a tutti, di allora, una maggiore occupazione.
Io, a proposito, a proposito dei consigli comunali, no? Io ebbi l'intuizione negli anni '80, quando abbiamo messo la radio, di far uscire fuori dall'aula consiliare i consiglieri, cioè i consigli comunali, già lì in piazza lì, si parlavano tra di loro. Allora io pensai, ma perché non li trasmettiamo in diretta? Quindi questa idea mia degli anni '80 ha funzionato e continua a funzionare, perché...
E te la stanno copiando?
Vabbè, la stanno copiando, vabbè, tutto si copia.
Anche
stanno...
al Parlamento te la stanno copiando.
Copiano tutti, che te frega.
Allora, parliamo di questa luce in fondo al tunnel che io mi auguro che appunto si possa accendere, come si accenderanno le 1000 lampadine degli alberi di Natale, come sono accese tante candele sabato scorso. Ringraziamo ovviamente Peppe Zito, che è venuto prima qui in trasmissione per spiegarci per quanto possibile i segreti della Thares, dell'Imu e di tutti gli impicci che ci stanno, con l'appuntamento a martedì prossimo. Ringraziamo Angelo Galli, consigliere comunale di opposizione. Scusami, giusto per concludere, ma nell'opposizione tu adesso fai parte di Forza Italia o del nuovo centrodestra?
Siamo Cervedri, io faccio parte di Cervedri per Cervedri. E una cosa ve la dico. Vedere la luce significa in fondo al tunnel poi uscire fuori. Certo, speriamo di trovarci in Italia o in Africa, lo vedremo questo.
Vabbè, buon pranzo, buon pranzo a tutti.
Un augurio veramente di cuore a tutti. Buon Natale e buon anno
a tutti.